Guardatevi pure e vogliamo leggere insieme il nostro solito testo, il testo di Matteo capitolo 6 versetti dal 5 al 15. Matteo 6, 5. Sono le parole di Gesù. Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Fin qui la parola del Signore. Spesse volte abbiamo sentito ripetere una frase che è: i soldi non danno la felicità. L'abbiamo sentita dire in varie circostanze e magari l'abbiamo anche detta noi stessi, magari un po' per compensare, ecco, la nostra mancanza di grandi possibilità. È un modo di dire, però c'è certamente molta, molta verità in questa affermazione, e certamente potremmo trovare lunghi esempi e lunghi elenchi di persone che, pur essendo molto ricche, hanno vissuto una vita miserabile e l'hanno conclusa in modo tragico. Però sinceramente non credo che gioverebbe a molto, perché è molto difficile essere migliorati dai fallimenti altrui. Sono solo i nostri fallimenti quelli che ci danno il beneficio di poter essere, di poterci migliorare. Però a proposito di questo rapporto che c'è tra la ricchezza e la felicità, qualcuno con una certa dose di cinismo ha detto: sì, è vero, i soldi non danno la felicità, e allora figuriamoci la miseria. E anche questo è vero, perché la miseria è una grande condizione di infelicità. Però la vera miseria non è la mancanza di denaro. È lì che si sbagliava quello che ha voluto fare questa battuta. Il catechismo minore di Westminster, infatti, alla domanda numero 18, che dice così: la caduta in quale condizione fece precipitare l'umanità? La risposta è: la caduta fece precipitare l'umanità in una condizione di peccato e di miseria. E la miseria nella quale si trovano i peccatori, cioè tutti gli uomini per natura, è la condizione di bisogni insoddisfatti ad ogni livello. Quindi non solo la mancanza di cibo è miseria, non solo la mancanza di un adeguato posto dove vivere è miseria, ma è miseria anche il senso di insoddisfazione che gli uomini provano, nonostante spesse volte appunto tutte queste cose ce l'abbiano. Allora, la domanda che ognuno di noi deve porre a se stesso questa mattina è questa: ho consapevolezza della mia naturale miseria? Ho consapevolezza che nella mia natura, per come sono io, senza Dio, sono un miserabile, sono una miserabile? Non è questione di quanti soldi abbiamo in banca o della nostra casa o della macchina che guidiamo o delle relazioni che abbiamo, del lavoro che abbiamo o non abbiamo, no, no. La miseria è qualcosa che ha a che fare con la nostra natura ribelle nei confronti di Dio. Ora, stiamo studiando il Padre Nostro, vi sto parlando delle richieste del Padre Nostro, e la quarta richiesta che troviamo al versetto 11 del nostro testo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, riguarda appunto la soddisfazione dei nostri bisogni, a cominciare dei nostri bisogni naturali. Perché noi abbiamo presente quella parola che troviamo già nel libro del Deuteronomio e che Gesù cita rispondendo a Satana quando viene tentato nel deserto: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che uscirà dalla bocca del Signore. Però è vero che se l'uomo non vive solamente di pane, l'uomo vive anche di pane. Abbiamo dei bisogni materiali che devono essere soddisfatti, e Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Padre Celeste, qui, secondo quello che ci insegna Gesù, è colui che può soddisfare i nostri bisogni. E non ho paura di esprimermi in questo senso, perché veramente è così. Però cominciamo per ordine. Avete visto che questa è non la prima richiesta, ma è la quarta richiesta. Quindi, prima di tutto, noi dobbiamo considerare che c'è una questione di priorità anche nelle nostre preghiere, oltre che nei nostri desideri. C'è un ordine e una priorità che noi dobbiamo rispettare, quanto nelle nostre richieste a Dio, anche nelle nostre azioni. Questa richiesta, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Padre, dacci da mangiare, viene dopo la prima richiesta, che è: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Questo significa che Dio, il suo nome, la sua gloria, il suo regno, la sua volontà devono venire prima di tutto e soprattutto. C'è l'inno nazionale, guardando il fratello Luis mi viene in mente l'inno nazionale tedesco, che inizia dicendo Deutschland, Deutschland über alles, significa la Germania soprattutto. Qualcuno ha cercato di mitigare questo senso della supremazia teutonica dicendo no, nei miei sentimenti prima di tutto viene la Germania, gliela concediamo così. Ma un cristiano dice che soprattutto e prima di tutto viene il proprio Dio e il proprio Creatore. Gesù dice così. Sì, il Padre Celeste è colui che soddisfa le vostre necessità, ma prima ancora di pensare a ciò che avete bisogno, pensate alla sua gloria, al suo regno, alla sua volontà. Questo è quello che conta. E questo ci ricorda che il cristianesimo e la fede biblica è una fede esclusivistica, cioè la posizione di questa richiesta ci fa pensare al primo comandamento, che ci insegna che il nostro Dio è l'unico sovrano e che non permette e non tollera che vi siano altre divinità. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, il tuo Dio, non avrai altri dei al mio cospetto, oltre a me. Quella frase significa non: vabbè, io vengo prima e poi vengono tutti gli altri, ma non ci deve essere nessun altro che deve stare né prima di me, né accanto a me, né dopo di me. Voglio il posto esclusivo nel tuo cuore. Io sono l'unico. Devi amare, devi adorare, devi servire, devi seguire, devi ubbidire a me e soltanto a me. Nessuno oltre a me. E nel profeta Isaia vi ricorderete quando dice il Signore: io sono il Signore, l'Eterno, non darò la mia gloria ad un altro, non dividerò la mia gloria con un idolo, io soltanto devo essere glorificato. Dio è un Dio geloso e la sua gelosia è determinata dalla sua eccellenza, ma anche dal fatto che Dio è perfettamente adeguato alla salutare e necessaria soddisfazione dei nostri bisogni. Qualunque idolo è allo stesso tempo un oltraggio alla sua signoria e un pessimo scambio per noi. Possiamo provare a attaccarci a qualche idolo. Vi ricordate cosa diceva il Signore tramite il profeta Geremia? Voi mi avete scambiato con gli idoli delle nazioni e avete lasciato me, la sorgente dell'acqua viva, e vi siete scavati delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Questo è l'idolo, questa è l'idolatria, è fonte di sofferenza, di delusione, di inganno. Dio, e Dio soltanto, può soddisfare davvero i nostri bisogni. L'esclusivismo è la caratteristica della fede biblica. Invece tutte le altre forme di idolatria necessariamente devono aggiungere, perché quello che un idolo non vi può dare ve lo può dare un altro idolo, e quello che non vi può dare quell'altro idolo, quei primi due, ve lo deve dare un altro. Così avete bisogno di un santo patrono per la vista, un santo patrono per il pancreas, un santo patrono per il fegato e un santo patrono per una certa professione, un altro per un altro. Necessariamente, è tutta questa idolatria, che oggi è così, un tempo erano altre divinità e altri eroi e altre potenze, oppure oggi potrebbe essere, che ne so, una pilloletta per stare bene, un'altra pilloletta per poter avere una vita sessuale regolare, un'altra pilloletta per... così via, no? Ci si affida a qualcosa che è all'esterno di noi e abbiamo bisogno di poi prendere un'altra pillola perché possa mitigare gli effetti collaterali di quell'altra pillola. La nostra fiducia deve essere espressa esclusivamente in Dio. Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il messaggio cristiano non è Cristo più qualcos'altro, è solo Cristo. Vi ricordate che nell'Antico Testamento, in particolar modo al capitolo 17 del secondo libro dei Re, si parla della ripopolazione di una zona del nord, del regno del nord, che era stata spopolata per la deportazione in Assiria dei Samaritani, no? E poi a un certo punto, siccome aumentavano i leoni e quindi le bestie, perché non c'era nessuno che comunque li contrastasse, il re ha mandato indietro alcuni degli israeliti che erano stati deportati, e lì si stabilì quella che è stata, possiamo dire, la prima, perlomeno di cui ne abbiamo menzione, religione sincretistica, cioè lì a quel tempo venivano adorati gli idoli e allo stesso tempo anche il Signore. Temevano gli idoli e il Signore. Potete leggerlo in Seconda Re, capitolo 17, al versetto 41. Queste persone temevano gli idoli, queste divinità locali e anche il Signore. Dio non è compiaciuto da questo genere di adorazione. Egli vuole l'unico posto nel nostro cuore. D'altronde Gesù, nello stesso discorso sulla montagna, ci ricorda che noi dobbiamo cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e poi tutte le altre cose ci saranno date in aggiunta. Quindi una priorità anche nella preghiera. C'è un'altra cosa che questa richiesta ci insegna, e che è legittimo preoccuparsi del benessere terreno. Alcuni hanno delle remore a dire: ma io mi devo preoccupare di avere del denaro, o non dovrei forse essere più incline a pensare al mondo che verrà, al benessere spirituale? Non dovrebbe forse la mia vita essere contemplativa? Io devo lavorare dalla mattina alla sera, 6 giorni alla settimana, e mi rimane poco tempo per pregare, e mi rimane poco tempo per stare con i fratelli. Ma non è forse questa una vita che non è giusto? Noi dobbiamo ricordarci che noi siamo fatti, oltre che di spirito, siamo fatti anche di carne. Dio ci ha fatti così. E ha stabilito che, perché la nostra natura umana fosse sostentata, noi dovessimo lavorare. Quando è stato tradotto dal greco in latino questa porzione della scrittura, il grande Girolamo, che ha tradotto quella versione della Bibbia latina che è stata usata per moltissimi secoli nella Chiesa cristiana, la cosiddetta Vulgata, ha tradotto una parola, quella parola che noi troviamo qui al versetto 11, tradotta con quotidiano, che non è necessario vi ripeta il greco, l'ha tradotta in modo letterale, in questo modo: soprasostanziale. Lasciate perdere, ma l'idea era questa, cioè conferisce dacci oggi il nostro pane soprasostanziale, dall'idea che si tratta di qualcosa di spirituale. Non pensate proprio, se io vi avessi letto "dacci oggi il nostro pane soprasostanziale", non pensereste mai al pane che tra poco taglierete e mangerete, no? Ma in realtà questo termine non è tradotto male in questo senso da Girolamo, perché sapete cosa significa letteralmente? È una parola che significa: dacci oggi il pane necessario, dacci oggi il pane di cui abbiamo bisogno per vivere, dacci oggi quindi il nostro pane per oggi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È una buona traduzione quella che noi abbiamo. Perché? Perché il Signore vuole che noi pensiamo alle cose che riguardano anche alla nostra sussistenza materiale. E prima di tutto questa richiesta ci ricorda che noi dobbiamo chiedere a Dio le cose, non qualunque cosa ci passa per la testa o qualunque desiderio noi abbiamo. C'è una forma di cristianesimo, tra virgolette, evangelico, che vi dice di visualizzare il vostro desiderio e poi chiederlo a Dio e lui ve lo darà. Allora, se io vorrei una Ferrari, una vera, mica un modellino, Francesco, una vera Ferrari, di quella che costano centinaia di migliaia di euro, io mi devo sforzare, pensare e credere che Dio mi darà una Ferrari e l'avrò. Ma non è vero. Gesù non ci dice che noi dobbiamo chiedere tutte le cose che ci passano per la testa o che desidereremmo, che dobbiamo chiedere le cose che sono necessarie, le cose che ci servono per la nostra sussistenza quotidiana, ciò che è necessario. Questa domanda, questa richiesta che Gesù ci insegna nella preghiera del Padre nostro è perfettamente in linea con un'altra che conosciamo molto bene dal libro dei Proverbi. Vi ricordate cosa diceva Agur? Diceva al capitolo 30: io ti ho chiesto due cose, non me le rifiutare, allontana vanità, parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario. Cibami del pane necessario. Non, da nessuna parte noi siamo incoraggiati nella scrittura a desiderare la benedizione di Dio in modo sovrabbondante, in modo che possiamo diventare ricchi. Questo è uno degli inganni di un certo tipo di predicazione che si è diffusa verso la fine del secolo scorso e purtroppo continua anche adesso. Il cosiddetto Vangelo della prosperità, il Vangelo, la parola della fede. Ma niente di tutto questo. Gesù ci insegna a chiedere le cose necessarie ed è sensibile ai nostri bisogni. Vi ricordate quando nei Vangeli viene raccontato di persone che seguirono Gesù per 3 giorni e magari avevano una scorta di cibo, ma in quei 3 giorni che rimasero con Gesù nei luoghi deserti terminarono tutto. Cosa fece Gesù? Gli disse: benissimo, adesso siete stati abbondantemente nutriti spiritualmente, ite, missa est, andate a casa, state in pace. No, gli disse: ora queste persone devono pure mangiare. E lì fece quel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che è la dimostrazione che Cristo non solo ci dà da mangiare spiritualmente, ma si preoccupa anche del nostro benessere materiale e ci dà quello di cui abbiamo bisogno. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Vi ricordate le parole che Gesù pronuncerà a quelli che si sono preoccupati del benessere materiale di altri esseri umani, in particolar modo dei fratelli, di persone che appartengono alla Chiesa? Quindi ciò che è necessario, ciò di cui abbiamo bisogno, quando noi preghiamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, stiamo chiedendo al Signore ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra sussistenza materiale, ma anche qualunque cosa possa esserci utile per il nostro legittimo e sobrio diletto. Sì, perché il pane è un elemento essenziale, ma è anche gradevole e prezioso. Vi è capitato di dover fare delle diete in cui dovete ridurre le cose che vi piacciono di più. Una delle cose che è più difficile ridurre, soprattutto per noi, è proprio il pane, perché il pane lo bagni dentro il pomodoro e diventa qualcosa di delizioso. Gli metti un po' ieri, dopo aver preparato questo sermone, mi è venuto il desiderio di fare il pane, l'ho fatto, e la prima cosa che abbiamo fatto col pane caldo, gli abbiamo messo un po' d'olio in barba a qualunque dieta l'abbiamo mangiato. Il pane è buonissimo. Quindi quando noi pensiamo al pane, non dobbiamo semplicemente pensare a qualcosa che ci nutre, ma anche a qualcosa che ci diletta. Ed è prezioso, è utile per la nostra sussistenza. E in questo senso, sebbene ho detto che noi chiediamo a Dio ciò che è necessario, non dobbiamo pensare che il Signore non ci può benedire dandoci anche qualcosa in più di ciò che è necessario. C'è un passo nel libro del Deuteronomio, credo che lo conosciate tutti quanti, non è necessario che lo leggiate, ma vorrei ricordarlo a voi. Al capitolo 8 del libro del Deuteronomio il Signore dice: mettete in pratica i miei comandamenti e non dimenticatevi di tutto quello che io vi ho fatto, del vostro cammino che avete fatto nel deserto. Ricordatevi che io vi ho sostenuti, vi ho umiliati, vi ho messi alla prova, ma vi ho anche nutriti, vi ho dato la manna, vi ho dato l'acqua. E poi quando sarete entrati nella terra promessa, quando abiterete nelle case che voi non avete costruito, quando berrete dalle cisterne che voi non avete scavate, guardatevi dal dimenticarvi che queste cose ve le ho date io. Guardatevi, ricordatevi di essere riconoscenti. Ma poi al versetto 18 dice qualcosa di davvero interessante: ricordati del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare come fa oggi il patto che giurò ai tuoi padri. In altri termini, io ti do ciò che non potresti mai aver guadagnato, ma ti do la forza per poter vivere anche nel benessere. Quindi qualunque cosa, noi non dobbiamo avere paura di chiedere al Signore le cose che desideriamo, che anche possono procurare gioia, piacere, diletto. Noi ringraziamo Dio quando mangiamo, prima dei pasti, forse lo dovremmo fare anche dopo i pasti, perché dobbiamo ringraziarlo prima perché ce l'ha dato e dopo perché ne abbiamo potuto godere. Ma noi ringraziamo Dio anche per la gioia che ci dà nel godere di quello che abbiamo, di un buon piatto di pasta, di un buon secondo, di una salutare dieta. Noi dobbiamo vedere così la vita. Ogni piacere, fratelli, ogni dono buono, dice Giacomo, perfetto, viene dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è ombra prodotta da cambiamento. Ogni cosa buona viene da Dio. Anche quel boccone del quale godremo fra poco viene da Dio, e se quella cosa ci dà gioia dobbiamo ringraziare Dio. Possiamo chiedere al Signore qualunque cosa, possiamo chiedere cibo, possiamo chiedere salute, possiamo chiedere denaro se è necessario, possiamo chiedere altri beni materiali, possiamo chiedere mariti credenti, mogli cristiane, figli. Possiamo chiedere tutto a condizione che alle condizioni di cui abbiamo detto. Quindi c'è una preoccupazione legittima. Cristo vuole che noi supplichiamo il Padre per le cose di cui abbiamo bisogno. Ma la terza cosa di cui voglio parlarvi questa mattina è la persona da cui riceviamo ciò che ci necessita. Infatti, noi ricordiamoci che è sempre Dio il grande attore, anche quando noi chiediamo qualcosa per noi stessi. Padre nostro che sei nei cieli, tu, Padre, dai a noi oggi il pane di cui abbiamo bisogno. Anche quando pensiamo a noi, noi siamo ricondotti a rivolgerci a Dio. Il Padre, infatti, secondo l'insegnamento di Gesù, è colui che dona a tutti con grande generosità. Questo è l'insegnamento di questo passo. Voi dovete avere fiducia nella generosità di Dio. Dio è così generoso da donare a piante e animali. Se guardiamo questo nel contesto di tutto il discorso sulla montagna, per esempio, leggiamo al versetto 26 del capitolo 6, dello stesso capitolo: guardate gli uccelli del cielo, Gesù dice, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre, dà agli uccelli del cielo il pane di cui hanno bisogno. Non valete voi molto più di loro? E poi al versetto 28 continua e dice: e poi perché siete così ansiosi nel vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, e si non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria si vestì come uno di loro. Dio dà alle piante inanimate, agli esseri inanimati, dà agli animali che vivono per poco tempo e poi finiscono. Dio dà anche a creature ribelli. Al capitolo 5, sempre nell'ambito di questo discorso che Gesù fa, io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, ho letto il versetto 44, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dio è il più grande donatore. Egli ci dà la luce del sole, la luce del sole produce stagioni fruttifere che nutrono uomini, che lo bestemmiano, che infrangono i suoi comandamenti, che uccidono i loro simili. Dio dà a esseri inanimati, agli animali, a creature ribelli, ma in particolar modo dà ai suoi diletti, ed egli si compiace di dare e di dare ai suoi figli, ai suoi eletti. E ancora troviamo tanti versetti nel capitolo 6 e nel capitolo 7: il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, il versetto 8, il versetto 26: il Padre vostro celeste nutre voi, non valete voi molto più di loro? E poi al versetto 30: se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, domani è gettata nel forno, non farà molto di più con voi, o gente di poca fede? E poi al versetto 32, quando dice: perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose? Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. E infine: se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Ed è questa la cosa importante: noi otteniamo se chiediamo, e dobbiamo umiliarci davanti al Signore nel chiedere, nel continuare a chiedere, nel continuare a desiderare, nel continuare ad attendere, ad aspettare. Noi abbiamo quando andiamo a Dio e non ad altri. Perché, vedete, è vero, se avete bisogno di soldi, a chi potete chiederli? Avanti, non mi rispondete che la prima cosa che fate, se avete bisogno di soldi, è andare a Dio a chiedergli. Poi, se avete bisogno di soldi, andate in una banca a chiedergli, no? Se compriamo una casa, andiamo in banca, o se non abbiamo credito presso una banca, spero che nessuno di voi lo faccia mai, si rivolge a un usuraio. Noi possiamo ottenere dalle banche, possiamo ottenere dagli usurai, ma quando noi otteniamo qualcosa da queste persone, ci mettono in quale condizione? Ci mettono in una condizione di debito, e molti di loro ci mettono anche in una condizione di pericolo, soprattutto se si tratta di usurai che impongono un interesse esorbitante. Ma se avete un padre generoso e ricco, io penso che la prima persona a cui vi rivolgerete, ma come ho fatto io a volte, è stato quello di andare a dire: papà, sai, mi servirebbe questa cosa, poi te li do, te li restituisco. Raramente è successo che mio padre li abbia voluti, perché un padre è un padre. E sapete, proprio questa è la differenza tra Dio e il diavolo, tra Dio e gli idoli. Dio dona gratuitamente, gli idoli ci presentano sempre il conto, il diavolo è l'usuraio. Perciò andiamo a chiedere, e Gesù ci dice: ecco a chi dovete chiedere quando avete bisogno, non abbiate paura, non siate timidi, non abbiate vergogna, chiedete al Padre vostro celeste che dà, perché è il vostro padre. Io ho quasi concluso stamattina, perché il mio ultimo punto è quello sui pericoli. Allora, ci sono dei pericoli nel pregare per le cose materiali? Ci sono dei pericoli e dobbiamo prenderne consapevolezza. Abbiamo detto che prima di tutto dobbiamo pensare a Dio, alle sue prerogative, poi che è legittimo che noi chiediamo al Signore le cose di cui abbiamo bisogno, che riceviamo da Lui, ma ci sono anche dei pericoli. E quali sono questi pericoli? Beh, prima di tutto il pericolo che quando noi chiediamo e impariamo a chiedere a Dio, noi pensiamo soltanto a noi stessi. Avete fatto caso che nella preghiera che il Signore Gesù ci insegna viene fatta sempre al plurale? Sembra strano, perché dice: quando tu preghi, vai nella tua cameretta, serrane l'uscio e poi pregate così: Padre nostro. No, sembra una preghiera individuale, ma poi questa preghiera individuale viene declinata al plurale. Ve l'ho detto già, perché il Signore vuole che quando noi ci presentiamo a Dio non pensiamo solo a noi stessi, ma ci sentiamo sempre parte di un corpo. Noi possiamo pregare per noi, ma se le vostre preghiere sono solo: Signore, benedici me, benedici la mia famiglia, Signore, guarisci mia moglie, Signore, pensiamo soltanto a noi. Che miserabile preghiera è questa! Noi andiamo davanti a Dio e pensiamo ai fratelli, alle sorelle, al popolo di Dio, a coloro che sono senza la fede, a coloro che hanno bisogno di ricevere il Vangelo. Dobbiamo pensare, in altri termini, qua il Signore sta legittimando e ci sta indicando la preghiera di intercessione. Dai a noi oggi il nostro pane quotidiano. Cioè, mentre noi ci interessiamo del nostro benessere, non dobbiamo dimenticarci del benessere altrui. Noi siamo agenti del benessere altrui. Forse qualcuno di voi che smanetta su WhatsApp avrà visto che ieri o l'altro ieri, non ricordo, nel mio stato ho messo una strana domanda, che era la domanda era: qual è la differenza tra un ragno e un'ape? Ma è molto semplice, tutto sommato, ci pensate. I ragni li avete mai visti lavorare? Lavorano tanto. I ragni sono animali laboriosissimi. Ed è straordinario vedere come costruiscono la loro tela, no? Ma perché la fanno la loro tela? La fanno per acchiappare il loro pranzo. E chi ci mangia dalle vittime che cadono nella loro tela? Loro stessi. Le api invece sono insetti che vivono in comunità e raccolgono il polline e fanno il miele, ma non soltanto per loro stessi, lo fanno anche per altri, per nutrire, per portare avanti la comunità, per fare altri alveari. Ora, chi somiglia un cristiano? A un ragno o a un'ape o a una formica, se volete? Il pericolo della nostra preghiera, in cui ci presentiamo davanti a Dio consapevoli dei nostri bisogni, è quello di dimenticarci che noi siamo parte di un popolo e che noi dobbiamo interessarci del benessere del popolo. E se vi ricordate, vi ho detto fin dall'inizio che questa preghiera ci indica anche come dobbiamo agire, perché le stesse cose che noi chiediamo in preghiera sono poi le cose che dobbiamo fare. Può essere una persona che prega anche ore e ore al giorno, ma se non vivi con i tuoi fratelli, se non ti interessi al benessere dei tuoi fratelli, se non fai niente per il resto della famiglia di Cristo e quindi per il tuo prossimo, non stai vivendo la vita cristiana, non la stai vivendo affatto. Quindi il pericolo di questa preghiera, che ci porta a pregare per il nostro benessere e i nostri beni materiali, è il pericolo dell'egoismo, dell'individualismo, che è qualcosa che dobbiamo scacciare. Il secondo pericolo è il pericolo della disonestà. Perché di pani ce ne sono di tanti tipi. E non mi riferisco ai pani integrali, al pane di segale o cose di questo genere. Se leggete il libro dei Proverbi, questo è un bel esercizio che io vi do per oggi pomeriggio, cercate tutti i riferimenti, ormai con i telefonini è facilissimo, prendete il telefonino, scrivete la parola pane e limitatevi a vedere cosa esce fuori nel libro dei Proverbi soltanto. E troverete tanti tipi di pane. Il pane di pigrizia, per esempio, no? Nel capitolo 31 del libro dei Proverbi è detto della donna, della moglie che non mangia il pane di pigrizia, il pane rubato, il pane frodato, quindi il pane che non è guadagnato, il pane rubato, il pane dell'empietà. E poi si parla del pane della sapienza, la sapienza che dice venite, venite e mangiate il pane che io vi do. Ed è il pane guadagnato con il lavoro, il pane che è il frutto della nostra diligenza. Quindi quando noi preghiamo Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, come lo otteniamo questo pane? Viene dal cielo? Qualcuno di voi è così stolto da pensare che noi ci inginocchiamo, preghiamo Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, poi usciamo alla finestra e ci aspettiamo una pagnotta che cade dal cielo? No, noi dopo aver pregato Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, che facciamo? Ci alziamo e andiamo a lavorare. Ed è così che Dio ci dà il pane. Ed è per questa ragione che il lavoro è servizio a Dio e al popolo di Dio, perché il Signore ci dà la grazia di guadagnare in modo che noi possiamo essere anche generosi per altri, e altri che magari hanno altre situazioni possono ricevere il loro pane quotidiano mediante la provvidenza di Dio, attraverso il nostro lavoro e la nostra generosità. Guardate che cosa meravigliosa il Signore ci sta mostrando con questa preghiera. Il pericolo della disonestà, il pericolo dell'ingordigia, perché noi preghiamo per il pane sufficiente e dobbiamo accettare che il pane sia appena sufficiente, perché Gesù ci insegna a chiedere quello che ci necessita per l'oggi. In altri termini, anche se noi preghiamo, potrebbe anche darsi che il Signore non ci tiri mai fuori da una condizione di, come dire, tanto entra, tanto esce, e non riusciamo a risollevarci. A volte è così. Ma quando noi abbiamo abbastanza, quando avremo di che mangiare, di che vestire, dice Gesù, non dovremmo essere di questo contenti? Quindi non dobbiamo, c'è il pericolo dell'ingordigia. Ma Signore, che cosa mangeremo domani? Come ci vestiremo domani? Se quello che ho mi basta soltanto per oggi, lascia ogni giorno il suo affanno. Qui tra di noi ci sono uomini e donne che hanno vissuto a lungo nella loro esistenza, e tra di noi non ci sono ricconi, tra di noi non ci sono milionari. Ci sono persone tra di noi che hanno faticato, hanno lavorato bene. Io credo che potete testimoniare che il Signore non vi ha mai lasciati morti di fame. È vero. Dio provvede. A volte di più, a volte di meno. Quando provvede di meno prendiamo da quei giorni migliori, ma il Signore ha promesso. Come diceva Davide, io sono stato giovane, sono diventato vecchio e non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli andare a domandare il pane. Quindi attenti all'ingordigia e alla mancanza di fede, Dio provvede. E l'ultima cosa, attenti alla ribellione. Perché può succedere, è successo e succederà, che nella sua provvidenza Dio risponde no. Quando noi chiediamo qualcosa, noi non possiamo pretendere che quello che chiediamo ci sia concesso. Chi chiede è sempre in una posizione di debolezza rispetto a chi deve dare, no? Se voi mi chiedete in prestito la macchina, io posso darvela, ma posso anche dirvi: mi dispiace, non posso dartela. E tu non ti devi offendere se io ti dico di no, perché la macchina è mia e tu me la stai chiedendo. E a volte noi chiediamo a Dio e Dio non dona. A volte chiediamo il pane quotidiano, magari aspettandoci che il Signore ci provveda quello di cui abbiamo bisogno, e per strani motivi il Signore ci fa vivere nel bisogno. È successo e succederà. Ricordatevi, nel libro dei Proverbi è scritto che il ricco e il povero si incontrano perché il Signore li ha fatti entrambi, ha fatto il ricco e ha fatto anche il povero. E nella sua sovranità e per disegni che a noi sono del tutto sconosciuti, Dio potrebbe, per metterci alla prova, per insegnarci a confidare in Lui, per farci riflettere, per qualunque altra ragione, potrebbe negarci di dare le darci le cose che noi gli chiediamo. Quante persone hanno chiesto delle benedizioni che non hanno ricevuto, un figlio che non viene, un lavoro che non arriva. Non è giusto pregare per queste cose? Lo è, per un marito, per una moglie, per una famiglia, benessere normale, ma il Signore è sovrano nel distribuire i suoi doni, e se non ce li dà non è che non ci ama. Questa è la cosa importante, perché molte persone chiedono e poi, siccome non ottengono, pensano che Dio non si curi di loro, ma non è così. Quando noi preghiamo dobbiamo riconoscere che Dio ha la libertà di concederci quello che noi chiediamo o anche di dirci di no. E quando Dio ci dice di no, non dobbiamo sentirci abbandonati, perché Lui ha promesso: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E la sua benignità non dipende dalla soddisfazione dei nostri bisogni o delle nostre preghiere. La sua benignità ha un segno che è indelebile. Sapete qual è il segno della sua benignità? Non il fatto che io oggi sto davanti a voi con un vestito decentemente e abbastanza nutrito, ma il fatto che Cristo è morto alla croce per me. E l'amore di Dio non si dimostra nel fatto che Lui riempie la nostra bocca. L'amore di Dio si dimostra nel fatto che Egli ci ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figlio, Cristo Gesù, sulla croce a morire per noi, affinché i nostri peccati fossero cancellati, e ci ha riconciliati con sé. E se vogliamo sapere quanto Dio ci ama, non guardiamo nel conto corrente, guardiamo alla croce. Questo è quello che conta. Preghiamo: Padre nostro, dacci il nostro pane quotidiano, ma ricordiamoci che l'amore di Dio è fuori di dubbio, perché colui che era in forma di Dio non reputò cosa da tenere strettamente l'essere uguale a Dio, ma umiliò se stesso e ha preso la forma di servo e si è umiliato fino alla morte, alla morte della croce. Cristo è la misura dell'amore di Dio, non il nostro benessere. Ricordiamocelo quando noi preghiamo, perché Dio può dire sì, può dire no, può dire aspetta. E quindi impariamo ad essere contenti della condizione in cui ci troviamo. I pericoli della ricchezza, fratelli e sorelle, sono pericoli peggiori di quelli della povertà. E ricordiamoci che noi siamo tra quelli che sono le persone più ricche del pianeta. Non pensate ai soldi che ha Bill Gates. Pensate ai miliardi di persone che vivono con un euro, meno di un dollaro o un euro al giorno. Pensiamo a quei miliardi di persone che non hanno l'acqua potabile in casa. Sono tantissime. Che muoiono, quei bambini che muoiono per dissenteria, perché non hanno i soldi per curarsi. Noi siamo tra le persone più ricche del pianeta e quindi ricordiamoci che a chi molto è stato dato, molto più sarà ridomandato. Pensiamo che noi dovremo dare conto a Dio di come abbiamo speso i nostri soldi. Nessuno di noi pensi: i soldi sono miei e faccio quello che mi pare. Certo, mica devi dare conto a me, al pastore o alla chiesa, ma dovremo ciascuno di noi rendere conto a Dio di come abbiamo vissuto. Questo sì. A chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. Impariamo a risparmiare. Quando Dio ci dà un po' di più pane di quello di cui abbiamo bisogno per oggi, mettiamolo nel freezer, altrimenti se non lo mettiamo nel freezer diventa duro, eh? Cioè risparmiamo, impariamo a fare, come dire, a mettere da parte qualcosa. Anche questo non è contro la volontà di Dio. Impariamo ad essere, a non essere estremamente prodighi. Dobbiamo pensare al futuro, fa parte della prudenza cristiana. Impariamo che e pensiamo a quando avevamo molto meno. Quando avevamo molto meno, come ci trovavamo? Ci sono persone tra di noi che sono sposati da tanto tempo. Pensate a quando vi siete sposati. Non avevate magari una casa di proprietà, avevate un lavoretto, alla fine del mese si arrivava giusti giusti, no? Ci siamo passati tutti per queste situazioni, no? Poi magari col tempo, piano piano, la nostra condizione è un po' migliorata. Eravate contenti allora? Se lo eravate allora, lo sarete anche adesso che avete di più. Se non lo siete adesso, forse non lo eravate neanche allora, perché il problema non sta in quali sono le vostre possibilità, ma qua dentro, nel cuore. La scontentezza è qualcosa che non ha a che fare con le possibilità. La miseria non ha a che fare con la quantità di denaro. E poi pensiamo, e qui ho davvero finito, a Asaf. Asaf nel Salmo 73 conclude dicendo: chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero altro che te. Se noi abbiamo Dio, noi abbiamo tutto con Lui, perché Lui ci darà le cose di cui abbiamo bisogno e ne godremo nel modo giusto. E questo è un appello per voi che ancora non avete la fede, che non avete dato il vostro cuore a Cristo, che non l'avete invocato affinché divenga il vostro Signore e Salvatore, e che vi trovate sempre in una condizione tra lo scontento e l'arrabbiato, tra il depresso e, che ne so, e l'inquieto. Avete bisogno di Cristo, che soddisfa tutti i bisogni delle anime vostre. Venite, comprate senza denaro vino, latte, venite da me, ascoltate l'appello della sapienza, ascoltate l'appello di Dio al capitolo 55 di Isaia: vieni a Cristo e ricevi da Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Venite a me voi che siete travagliati, aggravati, affamati, assetati, io vi darò riposo, io estinguerò la vostra sete, io vi darò la soddisfazione. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Signore, e fa che possiamo essere grati per quello che Tu ci doni. Chiniamo il capo e preghiamo. Signore Padre nostro, quale pace i nostri cuori possono avvertire nella certezza che Tu non soltanto ti prendi cura delle anime, ma anche dei nostri corpi. E quale pace possiamo avere nella certezza, oh Signore, che Tu rimarrai sempre fedele nei nostri confronti, che non ci lascerai, che non ci abbandonerai, e che ascolterai e risponderai nel modo adeguato e giusto e migliore alle nostre suppliche. Padre nostro, noi siamo creature che hanno tanti bisogni, tante necessità. Abbiamo bisogni spirituali, abbiamo bisogni emotivi, abbiamo bisogni materiali, fisici. Noi abbiamo bisogno di tante cose, Signore. Abbiamo bisogno dell'aria e dell'acqua e del cibo per vivere. E Tu, Signore, hai promesso che non ci avresti mandati a mani vuote chiedendo a Te. Ti prego per coloro tra di noi che sono insoddisfatti e scontenti. Ti prego perché possano alzare il loro sguardo a Te e riconoscere che Tu, che sei la fonte di ogni bene, sei anche la migliore garanzia di piena soddisfazione. Ti prego, Signore, e ti preghiamo insieme per coloro che hanno dei veri bisogni, che hanno seri problemi nel loro corpo, delle malattie, delle sofferenze, o nella loro vita perché hanno perso il lavoro o hanno bisogno di qualcosa che è al di sopra della loro portata. Padre nostro, Tu che sei l'Iddio generoso e ricco, voglia Tu compiacerti di ascoltare la supplica di chi si rivolge a Te chiedendoti con umiltà ciò di cui ha bisogno. E ti prego per tutti quelli che questa mattina invece sono in una condizione di benessere, di buona salute, di gioia, di ricchezza relativa, ma di ricchezza, come abbiamo detto. Ti prego, Signore, che possiamo ricordarci che dovremo rendere conto a Te nel giorno in cui Cristo ritornerà. E che Tu, o Signore, ci abbondi non affinché diventiamo superbi ed egoisti, ma affinché siamo capaci di condividere con altri parte della benedizione che ci hai concesso. Donaci forza per lavorare, donaci forza e capacità per fare il nostro dovere, ma donaci anche un cuore generoso. Ti ringraziamo, Signore, per la Tua meravigliosa provvidenza e per l'insegnamento che Cristo ci ha dato sulla preghiera. Nel nome Suo preghiamo. Amen. Amen.